Lo beccarono mentre era andato a fare la spesa con la sua compagna romena, Luisa Boetz, di 25 anni. Cicciarello si faceva chiamare Antonio e risultava un semplice imprenditore italiano di 51 anni. Ma che qualcosa non andasse nella sua vita, la compagna doveva averlo intuito, visto che Luisa, per raggiungerlo a Krosno, vicino a Cracovia, in Polonia, aveva fatto un giro tortuoso in treno per depistare eventuali segugi di polizia. Un viaggio con varie tappe, l'avevano pedinata attraverso tre frontiere e poi l'inseguimento in auto fino alla periferia della città polacca. Cicciarello l'avevano fermato alla cassa del supermercato. Si era tagliati i baffi, stirati i capelli crespi, era dimagrito. Si era trasferito in Ungheria ma continuava a incontrare la sua compagna in Polonia. Aveva enormi affari, allevamenti, terre edificabili acquistate, mediazioni con imprenditori del luogo. Il rappresentante italiano del SECI, il Centro dell'Europa Sudorientale contro la criminalità trasfrontaliera, aveva denunciato che Schiavone e i suoi uomini andavano spesso in Romania e avevano avviato affari importanti nelle città di Barlad, est del paese, Sinaia, Cento, Cluj, ovest, e anche sul litorale del Mar Nero. Cicciarello Schiavone aveva due amanti, oltre a Luisa Boetz, anche Cristina Coremanciau, anche lei romena. A casare la notizia del suo arresto, per mezzo di una donna, sembrò giungere come uno sberleffo al boss. Un giornale locale titolò, quasi come per sbeffeggiarlo, Cicciarello arrestato con l'amante. In realtà le due amanti erano vere e proprie manager che avevano curato per lui gli investimenti in Polonia e Romania, divenendo fondamentali per i suoi affari. Cicciarello era uno degli ultimi boss della famiglia Schiavone a essere arrestato. Molti dirigenti gregari del clan dei Casalesi erano finiti dentro in 20 anni di potere e faide. Il maxi processo Spartacus, chiamato come il gladiatore ribelle, che proprio da queste terre tentò la più grande insurrezione che Roma avesse conosciuto, raccoglieva la somma delle indagini contro il cartello dei Casalesi e tutte le sue diramazioni. Il giorno della sentenza andai al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Infilai la mia Vespa in un interstizio tra due auto e riuscii a entrare in tribunale. Mi aspettavo telecamere, macchine fotografiche. Ce n'erano pochissime e solo di giornali e TV locali. Carabinieri e poliziotti invece erano dappertutto, circa 200. Due elicotteri sorvolavano il tribunale a bassa quota, lasciando entrare il rumore delle pale nelle orecchie di tutti. Cani antibomba, volanti, una tensione altissima. Eppure la stampa nazionale e le TV erano assenti. Il più grande processo contro un cartello criminale per numero di imputati e condanne proposte era stato completamente ignorato dai media. Gli addetti ai lavori conoscono il processo Spartacus per un numero, 3615, che è il numero del registro generale attribuito all'inchiesta, con circa 1300 inquisiti, avviata dalla DDA nel 1993, partendo dalle dichiarazioni di Carmine Schiavone. Un processo durato 7 anni e 21 giorni, per 626 udienze complessive, il processo di mafia più complesso in Italia negli ultimi 15 anni. 500 testimoni sentiti, oltre 24 collaboratori di giustizia, di cui 6 imputati. Acquisiti 90 faldoni di atti, sentenze di altri processi, documenti, intercettazioni. Dopo quasi un anno dal Blitz del 1995 arrivarono anche le inchieste figlie di Spartacus, Spartacus II e Reggi Lagni, ossia il recupero dei canali borbonici che risalivano al XVIII secolo, che da allora non ricevevano ristrutturazione adeguata. Il recupero dei Reggi Lagni fu per anni pilotato dai clan che generarono, secondo le accuse, appalti miliardari, inutilizzati per ristrutturare le vecchie strutture borboniche, e invece fatti defluire verso le loro imprese edili che sarebbero divenute vincenti in tutta Italia negli anni successivi. E poi il processo Aima, le truffe che i clan casalesi avevano fatto nei famosi centri dello scamazzo, ossia dove la comunità europea raccoglieva, scamazzandola, la frutta prodotta in eccesso, dando in cambio un indennizzo ai contadini. Nei grandi crateri, dove veniva sversata la frutta, i clan ci gettavano monnezza, ferro, rimasugli di lavori edili. Prima però, tutta la schifezza se la facevano pesare come se fosse stata frutta, e ricevevano ovviamente i soldi di indennizzo, mentre la frutta dei loro appezzamenti continuava a essere venduta ovunque. Furono emessi 131 decreti di sequestro, riguardanti imprese, terreni e aziende agricole, per un valore complessivo di centinaia di milioni di euro. Destinatari dei sequestri anche due società di calcio, l'Albanova, che militava nel campionato C2, e il Casal di Principe. L'inchiesta prese in esame anche l'imposizione da parte del clan dell'affidamento di subappalti per opere pubbliche e imprese vicine all'organizzazione, con la conseguente gestione di forniture di calcestruzzo e le attività di movimentazione terra. Un altro rilevante capitolo dell'inchiesta concerneva le truffe e i danni della CEE, in particolare riguardo ai contributi ottenuti illegalmente nel comparto agroalimentare, e poi centinaia di omicidi e alleanze imprenditoriali. Mentre ero lì, in attesa della sentenza come tutti, pensavo che quello non era un processo come altri, non un semplice ordinario processo contro famiglie camorriste della provincia meridionale. Quello sembrava una sorta di processo alla storia, come una Norimberga di una generazione di camorra, ma a differenza dei generalissimi del Reich, molti dei camorristi che erano lì continuavano a comandare, a essere riferimenti dei loro imperi. Una Norimberga senza vincitori, gli imputati nelle gabbie, in silenzio, Sandokan era in videoconferenza, immobile nel carcere di Viterbo. Sarebbe stato troppo rischioso spostarlo. In aula si sentiva solo il vociare degli avvocati, oltre 20 studi legali coinvolti, e più di 50 tra avvocati e assistenti avevano studiato, seguito, osservato, difeso.